eterno. Non dimenticare i suoi benefici. Benedici, anima mia, l'Eterno. Benedici, benedici, benedici il Signore. Quel che ti perdona tutte le tue iniquità e che sana tutte le tue infermità e redime la tua vita e ti fa benedici e vedi. Benedici il Signore. Amen. Capitolo 6 di Apocalisse. Abbiamo visto in 5 capitoli fino ad oggi. Ora entriamo nel sesto, un capitolo speciale, come del resto speciali sono anche gli altri. Ci introducono nella conoscenza. Che cos'è la conoscenza di Dio? Nel Evangelo di Giovanni al capitolo 17 dice che conoscere te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, è la vita eterna. Quindi la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo è vita eterna. Non c'è altra conoscenza caratterizzata da questo elemento conseguenziale, ovvero come conosci ricevi vita. Quindi non ricevi solo una informazione, ma con la informazione, con la conoscenza ricevi la vita, e la vita eterna. Quindi entrare nella conoscenza dell'Apocalisse significa entrare nella vita. E a me piace conoscere, anche in maniera speculativa, conoscere per conoscere, piace. Ma conoscere per vivere è fondamentale. Conoscere per vivere è come mangiare per continuare a restare in piedi. Se non mangi dopo 40 giorni, dopo 50, quant'è la tua resistenza? Poi muori. Conoscere le cose di Dio e di Gesù Cristo è vita eterna. E l'Apocalisse è il libro che Dio ha dato a Gesù Cristo per fare conoscere ai suoi servi le cose che devono avvenire in breve. E l'ha mandata per mezzo del suo angelo a Giovanni. E Giovanni ce l'ha scritto e ci ha sempre detto che è Gesù che gli ha parlato e gli ha riferito di scrivere le lettere alle chiese, è Gesù. È la voce di Gesù che l'ha chiamato su, dice vieni a vedere qua. E lui è stato introdotto nella conoscenza del cielo e noi abbiamo visto gli elementi principali del cielo. Il trono, Dio, l'arcobaleno, i 7 candelabri che sono i spiriti delle 7 chiese, i 7 spiriti di Dio. Poi abbiamo visto le 4 creature viventi, i 24 anziani. E una cosa importante, l'altare. L'altare dei profumi che sta davanti al trono di Dio. E poi abbiamo messo davanti al trono di Dio le miriadi degli angeli. E dal trono di Dio arrivano le voci delle moltitudini delle creature di Dio nel cielo, sulla terra, nelle acque, sotto la terra, creature che gridano e innalzano un canto. a colui che siede sul trono e all'agnello. Gli angeli innalzano un canto. E poi vediamo ancora 144.000 che cantano un canto che nessuno può cantare, se non loro. E poi vediamo la moltitudine dei redenti che vengono dalla grande tribolazione, anche loro cantano un canto. In tutto 7 canti nel cielo. Ogni espressione di ogni livello di potenza davanti a Dio innalza a Dio un canto. Se noi facciamo parte di qualche espressione della potenza di Dio, nel nostro cuore ci deve stare il canto. E da dove lo desumiamo? Dall'Apocalisse. Leggendo l'Apocalisse, vedendo quello che fanno nel cielo, cercando di applicare sulla terra la volontà di Dio come è fatta nel cielo. E ce lo dice il Padre nostro. E in tutta questa visione, il momento più grande del cielo. Ho detto nelle prediche precedenti che quando uno vede il cielo, la prima cosa che vede è il momento più grande del cielo, o l'azione più gloriosa mai avvenuta alla presenza di Dio. Quale? L'agnello di Dio immolato, cioè colui che ha vinto sulla croce per noi, a colui che ha vinto, dice la Bibbia, e ha acquistato col suo sangue a Dio genti di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, ne ha fatto un popolo di sacerdoti che regneranno sulla terra. Ma perché Gesù è degno? Perché ha vinto. E dove ha vinto? Sulla croce. Nessuno ha questa dignità, quella della vittoria sul male, sul peccato, sul diavolo, sulle malattie, sui dolori. Gesù ha vinto per noi. Tant'è che le stesse 4 creature viventi, vi dicevo, le più vicine al trono, i 24 anziani, anche loro, tutti gli angeli, cherubini, serafini, tutti gli angeli, nessuno di loro era degno di guardare il libro, di prendere il libro, di rompere i sigilli. Tant'è che Giovanni pianse. Pianse perché quel libro non poteva essere aperto, ma era qualcosa che lo toccava personalmente. L'apertura del libro toccava personalmente la vita di Giovanni. Se il libro non poteva essere aperto, il nome della vita eterna non poteva essere letto. E se il nostro nome non è scritto e non è letto, non vive. Anche per noi la vita è nella conoscenza. Da Dio riceviamo vita attraverso la conoscenza, noi viviamo in quanto conosciuti. Quando veniamo battezzati, una voce scende dal cielo, al pari di come è scesa per nostro Signore Gesù Cristo. E quella voce dice, quando usciamo dalle acque battesimali, questo è il mio figlio. Questo è il mio figlio. Questa è mia figlia, nel quale io mi sono compiaciuto. Questo dice. Quando Gesù riceve il battesimo della croce, quando dunque inizia dal monte Tabor la via verso Gerusalemme per essere crocifisso, eppure volevano farlo re, sul monte la stessa voce dice, questo è il mio figlio diletto nel quale io mi sono compiaciuto, ma qua aggiunge una cosa, ascoltatelo. Si può ascoltare solo colui che è degno, si può ascoltare solo colui che vince, solo colui che dà la sua vita per i fratelli. E Gesù è degno di essere ascoltato. Tutti possiamo ascoltare, ma Gesù è soprattutto. Nessuno ha fatto questo, né nel cielo né sulla terra per noi, ma Gesù Cristo sì. E qua inizia l'apertura del libro, perché Gesù prende il libro. E nel momento che prende il libro, un coro, un grido, una voce, un'adorazione intorno alla persona di Gesù Cristo. Poi prende il libro e leggiamo nel capitolo 6 quello che avviene. Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vide e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce di tuono, vieni. Poi, mi voglio fermare un attimo qua, l'agnello aprì uno dei sette sigilli. Il libro e i sigilli. Il libro che interessa personalmente Giovanni, perché dentro c'è qualcosa di Giovanni che deve essere letto. Il suo nome. Per poter leggere il nome di Giovanni, il libro deve essere aperto. E Gesù apre il sigillo. Ma come Gesù apre il sigillo, si apre una rivelazione. Cioè una parte del libro chiusa, ora viene aperta. Che significa aprire un sigillo, se non rivelare il contenuto che è sigillato? Quindi una rivelazione parte. Se noi guardiamo i primi quattro sigilli, e il secondo, il terzo e il quarto, vediamo che quando si apre un sigillo, viene un cavaliere. Ora, per poter distinguere il primo cavaliere, che esce all'apertura del sigillo, che è un cavallo bianco, dice, la creatura disse, vieni, guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che cavalcava aveva un arco e gli fu dato una corona e gli venne da vincitore per vincere. E noi dobbiamo discernere questa figura. Se questa mattina il Signore ci dà l'apertura del sigillo della conoscenza, mettila qua, la 3 qua. Grazie. Noi avremo una conoscenza alla quale conoscenza sovraggiunge un cavaliere. Ripeto, per i primi quattro sigilli ci stanno quattro cavalieri. Il primo è bianco, cavallo bianco. Il secondo è un cavallo rosso. Il terzo è un cavallo nero. Il quarto è un cavallo giallastro. Il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo giallastro rappresentano guai, prove. E il primo dunque? Il primo è più indecifrabile dei quattro, perché non sembra una prova. È un cavallo bianco, c'è un cavaliere con un arco, gli viene data una corona ed egli esce come vincitore per vincere. Vedete voi problemi, disastri? Il secondo è un cavallo rosso e sopra c'è un cavaliere che ha una spada e toglie la pace. Allora il problema c'è. Il terzo è un cavallo nero, c'è un cavaliere con una bilancia e porta la carestia. Grano e orzo incominciano ad avere problemi e devono essere pagati. Poi interviene il cavallo giallastro, addirittura la morte. E la quarta parte degli uomini muore. Io spero che ride il bambino. Gabriele ride? E mi sa che ha problemi di cibo. Lode al Signore Gesù Cristo. Quindi noi ora vogliamo entrare, con l'aiuto dello Spirito Santo, nella conoscenza di questo sigillo. È importante il libro, È importante che Gesù l'ha preso. È importante che Gesù lo stava prendendo, ma questa mattina diciamo, Signore, per favore, aprila il mio cuore. È importante che è stato aperto, è quello che è scritto nella Bibbia, ma ora che Dio mi faccia capire, mi dia la rivelazione, con la rivelazione la vita che c'è dentro. Perché io stamattina sono qua a prendermi la mia parte di vita. E la mia parte di vita viene dalla conoscenza della parola di Dio. Dalla conoscenza di quello che stiamo leggendo. Il libro viene aperto, un sigillo è aperto e si apre una conoscenza. Voglio capire, intanto, questo libro della rivelazione conservato incomincia ad essere aperto per merito di Gesù Cristo. In questo libro sono contenuti i nomi. Il tuo nome deve essere scritto nel libro della vita dell'agnello. Ringraziate e rallegratevi perché il vostro nome è scritto. E in Apocalisse il vostro nome è scritto nel libro della vita dell'agnello. Io ritengo che questo è il libro della vita dell'agnello. L'agnello l'ha riempito della sua vita, dando la sua vita l'ha riversata. In ognuno di noi che è scritto in questo libro. Ma questo libro rappresenta anche il percorso che noi viviamo in Cristo. Allora, riflettiamo un po'. Ogni sigillo aperto esce un cavaliere. Tre di questi cavalieri sono delle reali prove. È molto probabile che il primo cavaliere nel quale non si intravede una prova, sia una prova. È certo che i restanti tre dei quattro sono tre prove. La prova della mancanza di pace, la prova della mancanza di cibo, la prova della morte. Di conseguenza dobbiamo pensare che anche il primo è una prova. Allora, dobbiamo fare un rapporto e un raccordo tra l'apertura del sigillo, l'apertura della rivelazione e subito una prova che ne viene. Come dire che ogni volta che un cristiano riceve una rivelazione di Dio, viene provato. È come dire che si apre il libro della rivelazione al nostro cuore. E quella rivelazione che dal libro viene a noi, poi mediante la prova viene sigillata nel nostro cuore. Un trasferimento di vita, un trasferimento di conoscenza dal libro al cuore. Gesù rompe il sigillo del libro e se noi superiamo la prova, sigilliamo quel contenuto nel nostro cuore. Io sono indotto a vedere in questo modo l'apertura del libro dei sigilli. E se questa può essere una chiave di lettura possibile, entriamo in questo primo sigillo e vediamo la rivelazione e la prova. Rileggiamo di nuovo per capire rivelazione e prova. Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce di tuono, vieni. La prima delle quattro creature viventi ha il volto di un leone. Vieni. Io guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne da vincitore per vincere egli venne fuori da vincitore e per vincere. Forse io sono legato ad una interpretazione di questo passo. E io non vorrei essere legato a niente che alla parola di Dio. Dico, Signore, che sia la tua rivelazione quella che io ho nel cuore. E non un'induzione umana. Liberami dalla induzione umana. Però io ho guardato nella mia vita. E ho guardato nella esperienza di molti fratelli. Per cui sono indotto, non tanto per quanto conosciuto da altri, a capire questo cavallo bianco e questo cavaliere. Sono indotto dalle esperienze mie e degli altri su questa prima prova. Quando è che io ho rivelazione della vita? Facciamoci una domanda. Qual è la prima rivelazione della vita? Qual è la prima rivelazione che io da cristiano assumo e che mi rende cristiano? Che mi fa acquistare il seme della vita eterna? Qual è la prima rivelazione? Lo credo pure io, è l'opera della croce. Ma io da dove vengo prima di credere nell'opera della croce? Io sono un cristiano, sono perfettamente convinto che sono salvato per grazia mediante la fede attraverso l'opera della croce di Gesù Cristo. L'Apocalisse dal capitolo 1 fino al capitolo 6 non fa altro che presentarci l'opera della croce di Gesù Cristo, l'agnello immolato, colui che col suo sangue ha comprato al Padre, eccetera. Colui che col suo sangue ci ha lavato di tutti i peccati. È tutto inserito nell'Apocalisse, e l'Apocalisse non esce da questo elemento fondamentale dell'opera della croce. Dal capitolo 1 siamo al capitolo 5 finito, ora al 6. Ed io so che è stata l'opera della croce che ha cambiato la mia vita. Perché quando ho capito che Gesù è morto sulla croce per me, che per il suo sangue io avevo il perdono di tutti i peccati, ma non è che non conoscevo prima questo. No, che nel mio cuore è venuta una certezza. Io mi sono sentito sciolto e liberato. E per la prima volta dicevo, Signore, grazie che sei morto sulla croce per me. Non fosse stato per te, mai avrei acquisito questa coscienza e questo senso di libertà. È venuto dentro di me un profondo senso di libertà. Io ero veramente liberato dai peccati, perché ho creduto che il sangue di Gesù era stato versato per purificarmi interamente. È il primo sigillo aperto per la mia vita, è stata l'opera della croce. Ed io dove ero prima dell'opera della croce? Ero dentro la religione. La religione, come si veste, come si ammanta? Il religioso, il ministro di culto, il sommo sacerdote, qual è il suo vestito di base? Se non guardiamo al sommo sacerdote del vecchio patto, il vestito è vestimenti bianchi. Cioè, quel bianco mi ricorda la religione. Non appena io ricevo la rivelazione dell'opera della croce, ecco che viene un cavallo bianco che è individuato dalla religione. Ora vi faccio una domanda. Voi ne conoscete, fratelli e sorelle nuove nella fede, e voi siete stati iniziati all'opera della croce. L'opera della croce per dentro di voi è successo qualcosa. In me è successo qualcosa. In me è venuta la vita dentro. Ma considerate, ricordatevi e guardate ai nuovi che stanno venendo nella fede. Guardate. Non appena credono e si muovono in funzione dell'opera della croce, la vecchia religione, il modo di essere religiosi, viene vitalizzato, rivitalizzato. Quelle persone che prima non vi parlavano di Dio e non si curavano di voi, non appena sanno che siete diventati cristiani, immediatamente si sentono super religiose e vengono a prendervi per riportarvi nella religione. E così o no? Io ho fatto questa esperienza, l'ha fatta qualcun altro? Mi sembra che quello è il cavallo, eh? io vedo in questa lettura questo fatto, cioè Dio apre la rivelazione, ma la rivelazione di Dio è così potente che nessuno la può scalfire. Quindi quando viene una recrudescenza della vecchia religione per riportarci nella sua sede, a noi che ne siamo usciti per mezzo del sangue di Gesù Cristo, in noi viene una lotta. Dobbiamo ritornare ad essere come prima, sebbene la nuova conoscenza, ma non tradendo i nostri padri, le nostre madri, le nostre nonne, la nostra tradizione. Se io riconosco che Gesù è morto sulla croce per me, ma poi c'è una differenza così minimale, io posso credere e continuare a credere in Gesù attraverso la prima religione. A qualcuno sarà potuto sorgere questo stimolo, o il cavaliere bianco avrà potuto stimolare i nati di nuovo a dire: va bene, credi in Gesù, finalmente ci hai creduto, ma torna a essere come eri prima, perché sempre lo stesso si crede in Gesù. A me è successo, a me l'hanno fatto. A me l'hanno fatto. Ma come ho reagito io? Attenzione, quando io ho avuto aperto il primo sigillo da parte di Dio, l'opera della croce si è manifestata in me ha colpito il cuore profondamente. Cioè, ha cambiato il mio cuore. Quando è ritornato il cavallo bianco a cercare di riportarmi, mi aveva già vinto prima. Era vincitore prima. Ed ora è venuto da me di nuovo per vincere. Per riportarmi dove ero prima. Ma in me la conoscenza di Gesù mi ha reso enormemente più forte di ogni stimolo di quel cavallo bianco, perché non ho avuto problemi a dire: io non vi odio, vi amo, ma il mio futuro non è con voi nella vostra conoscenza, ma è con Gesù Cristo nel libro della vita. E io che ho ricevuto l'apertura di questo primo sigillo, voglio continuare. Voglio avere il libro aperto. Voglio stare nella conoscenza del libro, che è conoscenza di vita, che dà la vita. A me non ho dovuto avere aiuto e soccorso da nessuno, tranne che di Dio. Proprio in quel periodo c'è stato l'episodio di quei testimoni di Geova, i capi dei testimoni di Geova della provincia di Cosenza, che erano stati portati ad un incontro con me da un mio paesano. E conoscevano bene la Bibbia, ma la conoscevano con i limiti che il loro spirito gli dà. Ma io ho una conoscenza della Bibbia con i limiti del mio spirito e dello spirito di Gesù Cristo, al quale io mi rivolgo e onoro e adoro. Loro erano limitati rispetto a me perché non adorano Gesù, ma chi apre il libro è Gesù e non è altri. E loro sono nei guai, perché non c'è uno spirito così forte come quello di Gesù che può aprire per loro il libro, perché nel cielo e sulla terra, nelle acque e sotto le acque, non c'è uno che lo può fare tranne Gesù Cristo. Quando loro sminuiscono Gesù Cristo, hanno perso il limite della conoscenza di Dio. Vivono in una saggezza umana, in una conoscenza umana, ma non in quella di Dio. Quando ci siamo trovati a confronto, ed io ho pregato lo Spirito Santo e ho chiesto allo Spirito di aiutarmi, allora il confronto non era per loro sostenibile, perché con l'aiuto dello Spirito Santo, se appena nato di nuovo e di fresco, avevo più conoscenza e rivelazione di loro, e loro hanno potuto concludere così. Così ve la dico insieme con la Bibbia, dice: se la tua Bibbia è quella giusta, tu hai ragione. Io gli ho fatto solo un'obiezione: la vostra ha 200 anni, la nostra ha 2000 anni. È impossibile che Dio ha dimenticato il mondo per 1700 e 800 anni aspettando voi, è impossibile, mi dispiace. Questa è la vera Bibbia. quella cattolica è la vera Bibbia, come la nostra è la vera Bibbia, quella cattolica è la vera Bibbia, esclusi i libri deuterocanonici. E gli ebrei, depositari del vecchio patto, non considerano quei libri che poi i cattolici hanno inserito. Ora, se i depositari del vecchio patto da parte di Dio sono gli ebrei, e nella Bibbia ebraica non sono considerati, voi perché li mettete? Punto primo. Ma il resto della Bibbia cattolica è precisa, è verità. L'Evangelo, il Nuovo Testamento cattolico, è vero, come il nostro, ma non è vero quello del testimone di Geova, perché là inficiano, guastano la figura, l'immagine e la credibilità di Gesù Cristo e lo riducono a una creatura, ma Gesù non è una creatura. Gesù è Dio insieme al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Insieme si rendono visibili a noi in Gesù Cristo. Vai, andate e battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E Pietro li battezzava nel nome di Gesù Cristo, e Pietro aveva capito che il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è Gesù Cristo. Sono venuti i cattolici per riportarmi indietro, sono venuti i testimoni di Geova, sono venuti i mormoni. Ogni aspetto del cavallo bianco è venuto. Ma io sono rimasto. Perché la forza e la potenza della rivelazione che si ha dall'apertura del sigillo è più forte di ogni insidia. Voi siete qua perché avete vinto, fratello. Se no non stareste qua. E la vittoria assigillata in noi, l'opera della croce, è stabilito che il mio cuore ha l'opera della croce sigillata, che nessuno può togliere, perché Gesù è colui che apre e nessuno può chiudere, e chiude e nessuno può aprire. Se io vinco la prova, la rivelazione che ho avuto resta sigillata in me per sempre. Un fatto è certo, in me è sigillata per sempre l'opera della croce. Quindi abbiamo compreso il cavallo bianco. Rileggiamo. Poi quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce di tuono, vieni. Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco. Gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore per vincere. I capi religiosi hanno il potere come esercizio delle loro funzioni. Una corona. E gli venne fuori da vincitore per vincere. Il suo scopo qual è? Volere vincere. Volere riportare indietro. Volere impedire che la rivelazione resti sigillata nei nostri cuori. E quando l'agnello aprì il secondo sigillo, e il secondo sigillo non viene aperto se non dopo il primo, perdonate, non è un volere stigmatizzare l'inutile, no, è importante. Se non vinci la prima prova, non avrai l'apertura del secondo sigillo e della seconda conoscenza. Un cavaliere verrà a provare la rivelazione che Dio ti dà. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva, la seconda creatura vivente ha il volto simile a un vitello, la prima a un leone. Diceva, viene, e venne fuori un altro cavallo, rosso, e colui che lo cavalcava gli fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando noi parliamo del giudizio, il giudizio si sviluppa in tre fasi. Il giudizio sulla Chiesa, sulle nazioni e sulle genti. Anche l'apertura dei sigilli vale per la Chiesa, per le nazioni e per le genti. Noi dobbiamo guardare questo sviluppo della rivelazione come Chiesa. Roberta, dai Demetrio alla nonna. Dai. Che quella per vedere suo nipote ha allungato il collo 10 centimetri. Lode il Signore Gesù Cristo. Ora consideriamo questo cavallo rosso, il secondo sigillo aperto. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva vieni, e venne fuori un cavallo rosso. Colui che lo cavalcava gli fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Tre elementi: togliere la pace, creare la guerra attraverso una grande spada. Gli fu dato di togliere la pace affinché gli uomini si uccidessero, e gli fu data una grande spada. Siamo nel mondo spirituale. La spada che esce dalla bocca del Signore è la parola che separa. La spada che viene data a questo nemico è opera in opposizione alla spada di Gesù Cristo. Se il Signore fa chiarezza, questo genera torbidità, crea confusione. Con il suo parlare mischia le carte. E in questa confusione si genera il conflitto tra le parti e si crea la mancanza della pace. Ma la rivelazione di Dio, la seconda rivelazione per noi, se la prima è l'opera della croce, la seconda inserisce in noi lo spirito della pace. Mette in noi un santo rapporto di pace con Dio. Leggiamo Romani 5. Giustificati dunque per la fede, abbiamo la pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. La prima cosa che viene dopo l'opera della croce è la pace con Dio, il rapporto con Dio. E attraverso la predicazione, la lettura della Bibbia, Dio a ognuno di noi, dopo aver aperto il primo sigillo, che è la certezza della salvezza, ci rivela il rapporto di pace con Lui. Lui che ci ama e vuole provvedere per noi, e non è più un Dio lontano e disinteressato, ma è un Dio vicino, pronto ad ascoltare ogni tuo bisogno e risolvere ogni tuo problema, perché ti è padre e ti ama, e se c'è amore, innanzitutto c'è un rapporto di pace. Quindi il secondo sigillo ci apre questo rapporto di pace con Dio e ci fa diventare servi di Dio. Nel primo sigillo è rivelazione di vita, di conoscenza e di gratitudine, nel secondo di pace e di servizio. Ma un nemico viene per distruggere la pace, creare problemi tra me e i miei parenti a motivo della fede, tra me e i miei fratelli a motivo della fede, attraverso una parola di confusione che ingenera inimicizie. a molti che hanno ricevuto l'apertura del secondo sigillo e la conoscenza della pace, è intervenuta la prova della discordia. Problemi con i parenti, problemi con i fratelli, dissidi, guerre, comunque mancanza di pace. Ora, la pace di Dio è più potente della mancanza di pace che produce questo cavaliere? Se noi abbiamo ricevuto la rivelazione della pace e ci conserviamo aderenti in gratitudine a Gesù Cristo e ci muoviamo con la sua volontà, tutte le amicizie, le inimicizie che ci vuole promuovere questo cavaliere rosso saranno vinte. E quando noi le vinciamo, il sigillo della pace resta in noi e quella pace nessuno ce la potrà mai più rubare. Perché colui che apre è Gesù, colui che chiude è Gesù. Se vinciamo la prova, conserveremo la pace. Quanta confusione ha generato il diavolo, facendoci vedere con la sua parola di guerra che quel fratello non è poi tanto bravo, che quella sorella non è poi così garbata, che quella comunità non è così aderente, fino a generare ire, invidie, gelosie, sospetti, rotture, mancanza di pace. E noi cosa abbiamo fatto contro questa provocazione nemica che viene a provare la pace che Dio ci ha dato? Cosa abbiamo fatto? Ci siamo arresi alle sue guerre, alle sue parole, oppure abbiamo utilizzato ciò che la pace di Dio ci dà come strumento di vittoria, il perdono e la comprensione? Cosa abbiamo fatto? Questo ci dobbiamo chiedere. Io voglio conservare la pace di Dio dentro di me. Voglio che sia sigillato. Allora devo vincere contro queste guerre di questo cavaliere rosso. E la prima cosa devo perdonare. Perdonerò tutto a tutti. Tutto a tutti. Qualunque cosa mi abbiano fatto, qualunque problema abbiano generato, io perdono perché Dio ha perdonato a me, io perdono anche a loro. E poi sarò comprensivo perché coloro che hanno agito nel nome di questo cavallo rosso hanno agito sotto l'inganno, io li voglio comprendere, voglio pregare per loro, allora pregherò per i miei nemici. Pregherò per quelli che mi perseguitano. Io pregherò, vincerò contro questo cavaliere che ha una spada di divisione terribile e conserverò nel mio cuore la pace di Dio. E vincendo questa prova io la sigillerò. Stai lottando in questo campo? Sei al cavallo rosso? Non è uno scherzo, fratello, non è uno scherzo. Io voglio pregare il Signore che tutti noi capiamo che l'apertura del libro ci produce vita mediante conoscenza. Conoscenza e vita. Ogni volta che noi ci cibiamo della vita dell'agnello, questa vita di cui ci cibiamo viene provata per vedere se noi siamo grati a Dio, ubbidienti a Dio, oppure immeritevoli. Ed io una cosa voglio fare. Voglio ringraziare il Signore con tutto il mio cuore per il bene che mi dà. Voglio combattere e vincere nel suo nome. E io so una cosa. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Io non sono abbandonato. Io non rimango da solo con le mie forze contro un cavaliere rosso, spietato e violento. No, io ho un'armatura cristiana formidabile che ha un elmo, una corazza, una veste, dei calzari, uno scudo, una spada e una preghiera. E se lui viene a combattere, io da guerriero lo combatterò. Da guerriero di Cristo gli resisterò. E se vuole generare guerre lì attraverso di me, io perdonerò, pregherò, comprenderò e mi legherò alla pace del mio Dio e chiederò al mio Dio che questa pace tocchi coloro che stanno vicino a me. La pace di Dio che sovravanza ogni intelligenza guarderà i vostri pensieri, i vostri cuori in Cristo Gesù. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore per questo e atteniamoci a questo per avere sigillato in noi la parola della salvezza e la parola della pace. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Chi si sente di pregare, prego. Amen. 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 Signore, ti vogliamo ringraziare anche per il servizio dell'offerta affinché stia davanti al tuo cospetto il nostro impegno di vita, anche mediante questa offerta, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vogliamo amare sempre più il mio caro buon Gesù, a Lui vicino sempre di più. Voglio amare il buon Gesù, Egli è il Re, 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 Signore Re, Signore, si chiama Gesù, 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 sì, è il Signore. Si chiama Gesù, Gesù, lo temere più, e può rompere ogni lana, può dare la libertà. Non c'è nulla che il Signore non possa fare, e può rompere ogni laccio e può dare la libertà. Non c'è nulla che il Signore non possa fare, si chiama Gesù. Gesù lo vede più e può rompere ogni laccio e può dare la libertà. Non c'è nulla che il Signore non possa fare. Dal Padre nostro fino a questo sigillo dell'Apocalisse, Dio chiede a noi di perdonare. Noi vinceremo se sappiamo perdonare. Se sappiamo comprendere che il combattimento non è contro carne e sangue, ma è contro le forze spirituali della malvagità. Continuiamo, fratello, nel nome di Gesù Cristo, a comprendere e a perdonare. E non ci sia nulla che non possiamo perdonare, perché perdonando vinceremo e il sigillo della pace resterà per sempre nel nostro cuore. Nei cuori dove manca la pace, sebbene si è cristiani, vuol dire che non si è saputi vincere. Attraverso questa predicazione Dio ci ripropone il combattimento da vincere. Non falliamo d'ora in avanti, perdoniamo tutto nel nome di Gesù Cristo. E per quanto dipende da noi, viviamo in pace con tutti. E la Bibbia dice, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti, cari miei. Padre, grazie nel nome di Gesù Cristo. E alla fine il Signore portò i Suoi in una santa cena. prese il pane, rese grazie, Padre, ti rendiamo grazie di questo pane, benedicilo nel nome di Gesù Cristo, il Signore disse: questo è il mio corpo, spezzato per voi, prendete, mangiatene tutti, fatene memoria di me, nel nome di Gesù Cristo, amen. Alla fine della cena il Signore prese il calice e lo riempì. Egli rese grazie, anche noi, Padre, ti rendiamo grazie di questo calice. Benedici questo vino e questo calice nel nome di Gesù Cristo. E il Signore Gesù disse: questo è il mio sangue, versato per voi e per tutti, per il perdono dei peccati. Prendete, bevetene tutti, fate le memorie di me, nel nome di Gesù Cristo, amen. È importante per noi aderire a questa ubbidienza alla quale Gesù ci ha chiamato. Prendiamo sì il calice, prendiamo il vino, mangiamo il pane, beviamo il vino, perché Dio lo vuole, perché Dio vuole tra noi la unità, la comunione, nel perdono, nella comprensione, nella pace. Quando ci scambiamo il segno della pace, è un fatto reale, dobbiamo vivere il momento della pace ogni attimo della nostra vita con tutti, non avere riserve e pregiudizi nei confronti di nessuno e dire al giudice: noi perdoniamo, per conservare la comunione. Dio ci chiama alla comunione mediante il pane e il vino. Ha detto il Signore: mangiatele tutti, fatele memoria di me. Ha detto: bevetele tutti, fatele memoria di me, perché così siamo in Lui e siamo con Lui e siamo Suoi. Allora, fratelli, con piena coscienza di fede, perdonati di ogni peccato dal sangue di Gesù Cristo, accostiamoci a Lui con piena fiducia, mangiamo il pane e beviamo il vino per essere un corpo solo e insieme servire Gesù. Amen. Alleluia. Su quel colle fatta io rimiro per fede quella croce che parla d'amore. Essa dice che un dì fui molato e morì, Gesù Cristo per me peccato. Ora guarda quel legno lassù, rossa croce che sanguina ancora, e s'offese il mio caro Gesù per offrirgli l'amor del dolore. Quella croce per me un sussurro al mio cuore, una croce che parla d'amore e mi dice che un dì fui molato e morì, Gesù Cristo per me peccato. Ora guarda quel legno lassù, rosa croce che sanguina ancora, e soffese il mio caro Gesù per offrirgli l'amor del dolore. Gloria a Gesù Cristo. Confiderò sempre nel mio Signore, nei lieti dì, nell'ora del dolore, perché fedele amico egli è, che mi protegge veglia su di me, col mio Signore può sempre confidare, se triste il dì, se tempestoso il se buio viene. grazie e mi forse senti nell'ombra un dì sarà, ma il mio Signor sol non mi lascerà, perché fedele amico egli è, che mi protegge veglia su di. Il mio Signor può sempre confidare, se triste il dì, se tempestoso il mare, se buio viene, e mi sostiene, e mi protegge, veglia su. Gloria a Gesù Cristo! Il sangue di Gesù mi lava, il sangue di Gesù mi lava, e mi do a uno fuoco. È stato cambiato dalla parola, è stato cambiato dalla comunione. Allora può dire, non sono più lo stesso, no, 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 Rocco! Non sono più lo stesso, no, 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 da quando la vita mi ha cambiato, non sono più lo stesso, non sono più lo stesso, no, 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 no. Non sono più lo stesso, no, 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 no. Da quando mi salvò, la vita mi ha cambiato. Non sono più lo stesso, no. Ho la vittoria, ho la vittoria, ho la vittoria in Gesù, che mi ha salvato, mi ha liberato dalle catene del mare. Cristo non cambia mai, dillo anche tu, non c'è mai, non c'è mai, Cristo non cambia mai, no, 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 gloria a Gesù Cristo, nemmeno maschero, vieni.
Gloria a Gesù Cristo. Chi si sente di ringraziare il Signore è buono che lo faccia. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. 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 Lode a Gesù Cristo. Amen. Adorerà il Signore tuo Dio. Dice la Bibbia, è degno di essere adorato, di essere innalzato. Lui solo è degno, non ce ne sono altri, solo Gesù Cristo è degno. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Grazie Signore. Tu solo sei degno, Signore, di ricevere l'onore, la gloria, la potenza, l'imperio. Solo tu, Signore, sei degno. Gesù Cristo, gloria al tuo nome. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Innalziamo con tutto il nostro cuore, Signore. Gloria al tuo nome, Signore Gesù Cristo. Gloria al tuo nome, Signore Gesù Cristo. Gloria al tuo nome, Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Amen, amen. Amen. Lode Gesù Cristo. Questo è il mio comando, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il mio comando, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Come io ho amato voi. Come io ho amato voi. Questo è il mio comando, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Gloria a Gesù Cristo. Accomodatevi così. Lode a Gesù Cristo. Dopo la rivelazione, dopo l'apertura del sigillo, viene la prova. La prova serve per sigillare la rivelazione nel nostro cuore, in maniera tale che diventa eterna, nessuno mai ce la potrà più togliere. Chi questa mattina è venuto malato, con delle malattie, con dei dolori, e durante la parola, durante il culto è stato guarito, si alza in piedi. Statevi in piedi, fratelli, e ringraziate Gesù con la vostra testimonianza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Amen. Accomodati. Grazie a Dio. 13 guarigioni. Gesù è mezzo a noi, fratello. Colui che è degno nel cielo, la prima cosa che vediamo è l'agnello sgozzato per il suo sangue. E noi possiamo avere oggi tutto quello che abbiamo: la vita, la rivelazione, la guarigione, la salvezza. Solo perché Lui è degno, Lui si è sacrificato al posto nostro. Lode Gesù Cristo. Chi è venuto qua oppresso, senza fede, con poca fiducia nelle cose di Dio. E allora si sente pieno di fede e di fiducia, si alza in piedi. Il mondo contamina, fratelli. Nel mondo, in qualche modo, ci sporchiamo. Ecco che dobbiamo venire ad essere lavati, e il culto è il momento in cui noi veniamo lavati e riceviamo la rivelazione. E le contaminazioni, le oppressioni dei demoni che sono in questo mondo e che a volte toccano i cristiani, sapete che i demoni non possono stare alla presenza di Dio. Chiunque viene qua con fede viene liberato dai demoni. E la parola di Dio, che è una spada affilata, separa l'anima dallo spirito, gli spiriti maligni, i demoni se ne vanno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sopra quanti siete? 11 e 2, 13. Amen. Quante erano le guarigioni? 13. E 13 le liberazioni. Amen. Accomodate. Chi si sente pieno di Spirito Santo, in coscienza, ha la coscienza di aver ricevuto i doni dello Spirito Santo. Il dono della pace, fratelli, avete visto? La pace noi l'abbiamo quando, combattendo, diciamo la prova, allora quella pace che sopravanza ogni intelligenza sarà nel nostro cuore sigillata dallo Spirito Santo e nessuno mai più ce la può togliere. Amen. Alziamoci in piedi. Signore, ti voglio ancora ringraziare per tutto quello che hai fatto questa mattina. Signore, grazie perché ancora una volta hai unto di rivelazione Gilberto. Signore, grazie per come tu lo usi. Io ti voglio ringraziare per questo dono che tu hai fatto alla nostra Chiesa, Signore. Grazie per questo dono meraviglioso che tu ci hai fatto, Signore. Grazie per come noi possiamo ascoltare queste potenti rivelazioni attraverso di Lui. Continua a benedirlo, a riempirlo di Spirito Santo. Prepara tu il culto di questa sera affinché sia potente e molte anime possano ricevere guarigione, liberazione e salvezza. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Ti prego per noi anziani, dacci la tua benedizione, il mandato che tu hai dato a Gilberto e che lui ha dato a noi possa servire affinché chiunque venga sia liberato, salvato, sanato, battezzato con lo Spirito Santo. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. ci salutiamo fuori e preghiamo dentro. Pace a voi.